Che cos'è il polo strategico nazionale, come funziona e come cambierà la pubblica amministrazione? La gestione dei dati e come vengono utilizzati è sempre più centrale all'interno delle aziende. E infine parleremo di connettività a livello business. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Leadership.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX show begins. And now the LaTeX show begins. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Show. Vi ringrazio tantissimo, mi siete stati molto vicini solo la settimana scorsa, quindi volevo ringraziarvi. Ho pubblicato pochissimo della puntata precedente, che comunque ha avuto un successo straordinario sulle varie piattaforme podcast, e quindi volevo ringraziarvi. Vi ricordo insomma i soliti appuntamenti, a partire dalla mia newsletter Techie, poi il libro Virtual che inizierò a riproporre in giro per il territorio. Mi ritroverete anche qualche evento molto presto, questa è la prima settimana dopo Pasqua, quindi insomma siamo molto vicini. E poi vi ricordo Business Community e gli Smart Break e Vita d'Ufficio che stanno crescendo anche grazie alle associazioni che lo mettono a disposizione sui loro profili social, ma alcune anche sui propri profili aziendali, sui siti, e quindi li trovate sul podcast, ma li trovate anche da noi. A questo punto, puntata breve, ripeto, grazie davvero. Si fa un gran parlare del polo strategico nazionale e durante il Cloud World Tour qua a Milano ho avuto la possibilità di registrare parte dell'intervento che Pierluigi Lamantia, che è del polo strategico nazionale, e Alfredo Lulli, che è di Team Enterprise. Sappiamo che insomma Team Enterprise è colei che sta facendo da polo tecnologico di questo polo strategico nazionale, e hanno raccontato proprio come questa offerta si sta evolvendo. Sappiamo già che ci sono 200 pubbliche amministrazioni che hanno fatto domande, quindi adesso insomma inizierei a entrare nel merito, ma soprattutto insomma c'era l'occasione, lo vedrete di sfuggita, con Massimo Nappi di Oracle. Possiamo entrare un po' nel merito, no? Di perché Oracle ha fatto un'offerta particolare che si chiama Oracle Alloy, e quindi un cloud molto chiuso, molto concentrato sui dati che sono sostanzialmente restano all'interno della regione, estremamente protetti, e che quindi permettono a Team Enterprise di dialogare col polo strategico nazionale e creare qualcosa di, secondo me, molto innovativo, che nel futuro insomma ci sorprenderà, perché porterà una ventata fresca all'interno della pubblica amministrazione. Ed ecco qui l'intervista.
Sicuramente un paio di milestone sono venuti lì per raccontare un po' l'accelerazione dovuta all'altitudine nell'ultimo anno e mezzo. E il Polo Stadio Nazionale è una società di scopo che ha quattro soci: Telecom, Leonardo, CDTE e SJ. E una convenzione, una concessione per essere più precisi, che è stata firmata nell'agosto del 2022. Le infrastrutture sono state collocate insieme al Dipartimento della Trasformazione Digitale già a dicembre del 2022, e quindi da quel momento operativamente le pubbliche amministrazioni hanno potuto interfacciarsi con noi e procedere con la realizzazione dei progetti e poi con le attualizzazioni di cui si faceva riferimento prima. Prima di entrare nel merito, diciamo, del listino, comunque delle soluzioni disponibili, mi sembra importante sottolineare, rimarcare un tema che Paolo ha sfiorato prima, e cioè il tema del quadro normativo, che tu giustamente ricordavi. C'è un percorso, quello del polo strategico, in termini di progettazione di clienti molto veloce, e nell'ultimo anno e mezzo, appunto, poi ne raccontano alcuni risultati notevoli. Ma c'è un percorso invece normativo precedente, un po' più laborioso, un po' più lungo, come diceva la caratteristica pubblica italiana, che prima con AGIP, poi con ACM e adesso insieme al Dipartimento, porta a realizzare nel polo un'infrastruttura che risponda a determinati requisiti normativi. Questo è il tema, diciamo, in mente del polo nazionale, il tema della sovranità nazionale, la la sicurezza che deve essere sottesa a una proposta di cloud in grado di ospitare i dati con esigenze specifiche diverse, cioè partendo da quelli strategici del TAC, cioè quindi le amministrazioni centrali, i critici, sempre secondo la classificazione, il famoso che vedono nell'ACM 206, e i critici che sono in carico delle amministrazioni di sistema di attività dati e gli ordinari, insomma, rappresentano le persone di attività. Quindi all'interno di questo percorso il DSM propone una serie di soluzioni e possiamo raccontarle banalmente con due macro aree, no? I servizi che sono disponibili all'interno della convenzione per l'EPA per iniziare il processo, per completare, per iniziare il percorso di migrazione al cloud, che poi ha una sua implicazione in termini di digitalizzazione, di aggiornamento delle applicazioni, e poi il tema cruciale che è quello delle infrastrutture cloud disponibili per essere, diciamo, contrattualizzate, progettate e contrattualizzate. Qui ci sono una serie di peculiarità della convenzione, quindi del polo strategico nazionale, cioè la disponibilità del private cloud, cioè di un'infrastruttura realizzata e declinata attraverso quattro data center su due region, quindi realizzata ad hoc per, diciamo, nell'ottica del quadro normativo che vi dicevo prima, e ad hoc per favorire questo percorso di digitalizzazione. Non dimentichiamo che il corso internazionale è uno degli step della strategia cloud. All'interno di questa proposizione, poi a fianco al private cloud, vanno citate tutte quelle soluzioni che io uso questa terminologia un po' semplice, cioè di intermediazione con CSP più importanti in maniera diversa e differenziata, come vediamo nel merito, per non allungare troppo, però la peculiarità è che tramite una separazione in alcuni casi fisica, in alcuni casi logica, è possibile per le amministrazioni che hanno già un background tecnologico afferente o uno dei CSP presenti sul mercato ritrovare la stessa tecnologia sul TSM personalizzato con una gestione in linea con il quadro normativo che diciamo prima, particolarmente stringente a seconda del tipo dell'amministrazione dell'applicazione del dato sotteso. Questo è, diciamo, un termine un po', diciamo, una chiave di volta cruciale, perché aumenta a dismisura le possibilità che la PA ha sul percorso di digitalizzazione. Aggiungo un tema: un percorso di digitalizzazione che si immagina la duratura stabile del tempo, perché come è già stato detto prima, ma sono le economie di mercato, la concessione ha una durata di 10 anni e la strategia italiana prevede, diciamo, un tempo di boarding sulla convenzione di 2 anni, quindi complessivamente un'amministrazione ha un percorso di digitalizzazione che poi si può stabilizzare per quasi 2 anni.
Grazie Luigi. Alfredo, una domanda per te, no? Si parlava quindi di soluzioni che sono fornite dagli hyperscaler, ma poi personalizzate dal nuovo, no? Questo è un elemento davvero di grande distinzione, no? Adesso, Alfredo, io a volte prendo lungi lo chiamo il papà del DSM manager, no? Ma ci vuoi dire come ti è venuto in mente? Ma come? Non mi è venuto in mente di cominciare questa prima, no? Per parlare esempio, quali sono le caratteristiche del DSM manager?
Assolutamente, grazie a Sorgi, veramente per me è stato un dicevo stato. Non voglio pensare essere un po' troppo etico, ma insomma, l'annuncio che ha fatto Paolo era la fine di un percorso di inizio del percorso nuovo. Il tema della sovranità in Europa è un posto. Come nasce questo coinvolgimento con Oracle e con gli altri peschieri del PSM? Vi faccio ragionare su una cosa: la sovranità induce sulle aziende e le pubbliche amministrazioni europee una tassa che è quantificabile intorno al 20-25% dell'uso della stessa risorsa. Un'azienda farmaceutica, una PA negli Stati Uniti, paga la risorsa 1, mentre, e poi arrivo al lavoro fatto con Oracle, mentre la l'equivalente risorsa in sovranità, adesso vediamo che significa, in Europa costa 1,25. Questo porta allo spread di accesso alla tecnologia che abbiamo deciso come Europa di pagare per controllare il sovranità e lo stato. Se la decisione è giusta o sbagliata, lo sta a me dirlo, ma siamo partiti con questa sfida che il governo ci ha dato circa 3 anni fa, quando ci ha chiesto: il polo strategico nazionale deve contenere l'innovazione, non può essere semplicemente un luogo dove in maniera molto sicura, quindi una, quindi c'è da sempre, vado a fare un'operazione di lift and shift fisica. Cioè il polo strategico nazionale non può essere un'operazione di DHL, cioè di movement di piede. Nell'approcciare questo, insieme a quello che abbiamo detto prima, cioè al costo che hanno le risorse in modalità sovrana, siamo arrivati a realizzare i modelli fortemente disconnessi, logicamente disconnessi. Quello che ha detto Massimo è corretto, vi dico e non esagero, in Europa nessun paese è arrivato al compimento dell'esecuzione della strategia ancora, perché si sta lavorando su temi per cercare di capire la situazione logica o fisica dove si indica. A quel punto noi siamo partiti in questo modo e abbiamo ottenuto differenti risposte da parte degli arrestini. Oracle ci ha presentato una soluzione che poi abbiamo messo in campo, che inizialmente pensavo che avevo rifiutato.
Io a quel saputo avevo messo una frase su Aloy,
ma scusate, all'epoca si chiamava. Bravissimo, Alessandro, ti confermi. Io, se lo ricordo, io l'avevo rifiutato perché il concetto di DLCC, che è tecnologicamente il prodotto sottostante, è semplicemente un pezzo
che sta per dividere il
digital da un customer. Sì, scusate, ormai ho fatto la regina con il caffè la mattina, non basta. Soprattutto ora con cosa fa? Capendo il tema, ci sta vicino e ci annuncia un po' anche dall'esperienza di
Scarpino.
Non si può dire che noi nasce la nostra regione. Quindi l'ACM che abbiamo messo così li rendeva noti e noi continuavamo a costruire fisicamente, cambiando delle volte anche ad Oracle, su questo ve ne devo dare atto, anche un po' i visivi sotto. Cosa è successo? Che utilizzando il concetto di Aloy, che ci permette di customizzare determinati comportamenti, in caso se rispetto alla disconnessione, rispetto al controllo del flusso dati, al control plan, ai sistemi di accounting e al sistema di sicurezza esterna, cioè queste sono le aree, questi criteri ci hanno permesso di aggiustare il tiro e di arrivare oggi a poter superare con l'Audi e dichiarare la soluzione disponibile. Perché vi ho dato questi dettagli? Perché una delle cose che, se volete, mi dà più fastidio a livello personale è quando ci dicono che abbiamo in inglese si dice lipstick to the pig, cioè mettere il
rossetto.
Non è lipstick to the pig, questo non è una marchitecture per usare, questa è veramente un'implementazione profonda di una tecnologia che esiste, la DLCC, che viene resa disponibile a chi ha le mani per poterlo fare, quindi c'è bisogno trovare la rete, eccetera, che permette poi di deployare cosa? Una vera region da questo punto di vista, no? Quindi il passaggio è stato quasi una discesa verso l'inferno, un battesimo per poi risalire, perché veramente è stato
un viaggio dantesco.
E l'ingegneria di Oracle, devo dire, ci sono state. Qui c'è la volta dell'ingegneria di Oracle, non solo di Oracle Italia, che ha collaborato con noi per fare questo.
Sapete quanto mi piace parlare di dati e in questa puntata ho voluto invitare Stefano Alpi di iConsulting, che è un senior manager che ha una visione molto allargata di quello che sta succedendo nel mondo delle imprese, e quindi volevo un po' capire da Stefano perché oggi le aziende stanno cambiando, no? Sono arrivate tante tecnologie, c'è insomma un cambiamento anche culturale in atto, no? Vorrei un po' capire, proprio partendo da qui, che visione hai del mercato, Stefano. Intanto grazie per aver accettato l'invito, e anche un po' dove stiamo andando, no?
è un momento particolare, è un momento, se vogliamo, anche di sovraesposizione di informazioni, nozioni, tematiche, la generativa AI, il mondo, diciamo, anche del come gestire i dati. È un qualcosa che sta cambiando e, se ci pensiamo, negli ultimi anni è cambiato tante volte sotto vari punti di vista, architetturali e non solo, anche di paradigmi. Pensiamo al data mesh che si è affacciato alcuni anni fa, poi è arrivato il mondo più del data fabric, l'attenzione sul mondo del metadato, che in realtà è una cosa che non è nuova, ma se ci pensiamo ha riportato in auge tematiche importanti come la data governance, piuttosto che altre tematiche relative. E su tutto questo io che cosa vedo in realtà? Vedo che le aziende più forerunner, diciamo così, quelli un pochino più anche innovatori, sono tornate a fare una cosa che andava in auge anni fa, cioè rimettere al centro l'attenzione sulla formazione, su fare lo scouting, su fare prototipi, sperimentazioni, perché serve capire quale è la strada giusta per noi intendo azienda, tenendo presente che tutto deve essere fit for purpose, cioè quindi fatto per un motivo e non solo per seguire l'innovazione. Quindi è un po' questo.
Sai, è un momento particolare, cioè, ci hai già raccontato noi vari cambiamenti che ci sono stati, no? Sono approcci diversi, poi in realtà è sempre il dato al centro, l'azienda che deve capire che strategia, no? Infilarci al proprio interno per estrapolare, no, valore dai dati, no? Perché poi la questione possiamo girarla come vogliamo, possiamo dirla in mille modi, ma è questo, sempre riuscire ad estrarre valore, no? Hai toccato però un tema secondo me fondamentale, no? La formazione, cioè oggi le aziende sono molto sensibili sotto questo aspetto, credo che sia diventato forse predominante, no? nel discorso, quando parliamo veramente di business.
Sì, assolutamente così. La formazione, tra l'altro, intesa non solo quella tecnica, quella, diciamo, sulla parte più operativa della piramide. Io spesso, anche con i miei clienti, quando devo portare tematiche che possano essere anche di programmi pluriennali, di cambiamento, di trasformazione architetturale, di metodologie, spingo sempre un concetto importante, cioè una formazione a 2-3 livelli, dove anche il top management sia coinvolto, ovviamente con una formazione di un certo tipo, più di ispirazione, più di, diciamo così, capire quali potrebbero essere le opportunità o le leve che loro devono essere, come dire, in grado di tirare, quindi consapevoli. Poi tutto il resto è un qualcosa che piramidalmente scende anche a livello più operativo.
Però allora ti faccio subito una domanda, no? Perché quando mi vedi comparire, perché hai detto giusto, no? Ci sono vari livelli. Molto spesso le aziende non hanno questa consapevolezza, no? Cioè pensano sempre a formo data scientist, formo. In realtà oggi forse servono anche figure tra virgolette ibride o iper specializzate, no? E questa è secondo me una strada importante. Anche voi vedete questo tipo di scenario?
Lo vediamo assolutamente. Tra l'altro mi piacerebbe risponderti con due risposte a questa, diciamo, domanda. La prima è, collegandomi al tema del data scientist, è in realtà è un tema più o meno nuovo degli ultimi 10-15 anni, ma non è che ha visto proprio una vera maturazione o una vera, cioè non è davvero sbocciato come un fiore questo processo. Perché? Perché non è stato capito. La gente si dotava di queste nuove capability in azienda, poi però non le metteva nell'ecosistema adatto per performare e generare il valore. Spesso i data scientist sono stati lasciati un po' ibridi fra business IT, magari facevano data preparation invece che pensare ai modelli, levando attività al data engineer o engineer, scusate. Quindi il concetto è che anche lì si è fatta un po' di confusione, perché erano cose nuove, e quindi il concetto è: prendiamo spunto da quell'errore fatto nel mercato, che si sta un po' adesso autoregolando, per non ricommetterlo in questi momenti dove sono arrivate altre dinamiche, altre capabilities, altre componenti, anche altre professionalità che arriveranno. Pensate banalmente agli esperti di prompt engineering del mondo della generative AI, che è un tema e che ora non voglio aprire, sennò vado veramente lungo, perché voglio rispondere in realtà alla seconda domanda. Quindi prendiamo spunto da questi errori per non farli. E cosa vuol dire? Vuol dire capire che nelle aziende anche i processi di cambiamento necessitano di qualcuno che quel cambiamento lo ha già, non dico fatto, ma almeno capito. Nelle realtà ho visto nascere a volte il change transformation manager, o addirittura in alcuni casi lo chiamano il translator, ognuno poi gli dà il suo nome, ma è un po' questa figura che si preoccupa di tenere le redini di tutte queste tematiche un po' tecniche, un po' organizzative, un po' metodologiche, di formazione, creare un programma, e noi questo lo facciamo tanto nelle nostre aziende clienti, un programma che spieghi a tutti, mentre le cose cambiano, come stanno cambiando, il perché cambiano, quali sono i valori, quali sono le cose che loro devono sapere. È un po' come mettere di nuovo il capitano sul cassero a guidare la nave, perché un po' succede, ed è successo, che questo a volte, che questa, cioè la nave, andava un po' alla deriva, figlia dei venti, e quindi c'è un trend, ce n'è un altro, ma non c'era veramente qualcuno a guidarla. E quindi io sono per questo aspetto di guida, diciamo così, parallela agli sviluppi che avvengono, tecnici, tecnologici e qualunque altra cosa.
Sono d'accordo, perché insomma abbiamo visto un sacco di progetti, no? Anche bellissimi, con premesse meravigliose, che poi insomma si sono perse perché avevano perso davvero la direzione, no? Quindi la metafora della nave è quanto mai calzante, no? C'è un altro aspetto secondo me che sta cambiando, no? Poi entreremo nell'intelligenza artificiale, che insomma è sempre qua sul nostro, sì, 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 sulla nostra spalla, no? Che è quella della democratizzazione, no? Dei dati, no? C'è questo processo si sta verificando, no? con grande, insomma, non dico grande forza, perché non è così, è un trend che c'è da un po', no? Però stiamo iniziando a capire questa cosa, il cloud sta aiutando a fare una serie di applicazioni, no? Che si appoggiano sui dati, non dobbiamo più trasferirle costantemente, no? Abbiamo imparato tutta una serie di cose. Questo è un grande abilitatore, se vogliamo, no? Di business, o comunque per capire meglio, no? Le aziende dove stanno andando. Anche voi pensate che sia così?
Assolutamente sì, banalmente, perché il tema della democratizzazione non è un qualcosa, diciamo così, sempre solo di etereo, quindi un tema che può avere questo nome quasi marketing, ma in realtà è un qualcosa anche di concreto alcune volte. Pensate a quando si introducono in azienda tool magari in grado di ridurre la complessità, banalmente, di dover scrivere del codice per poter magari realizzare qualche modello di advanced analytics, quindi rendere magari tutti o comunque le persone che hanno bisogno di fare queste analisi in grado di farle senza per forza dover conoscere dei linguaggi specifici, quindi essere dei data scientist. Questo già è un esempio di democratizzazione, per quanto settoriale, limitato alla fruizione del dato. In realtà io poi sono uno che amerebbe avere anche tanto codice, perché ti aiuta nella essere elastico, però bisogna trovare il giusto trade union. E anche in questo esempio, in realtà, il concetto della democratizzazione è qualcosa di importante a livello proprio trasversale nell'azienda. Il fatto di tutti possono avere la possibilità di capire quel dato da dove viene, di che qualità ha. Ovviamente, se le cose sono state fatte bene, quindi rientriamo un po' nel tema di data governance, dove posso trovare quel dato, che semantica ha, con cosa lo posso interrogare, quindi con quali altre metriche, con quali altre dimensioni, piuttosto che anche fruire di tematiche del tipo altri colleghi che come te fanno questo tipo di analisi hanno guardato e fruito anche questo o quest'altro report, o prospettiva di analisi, o area aziendale. Quindi è comunque un concetto di poter supportare tutti con i dati nel prendere le loro decisioni, e non solo coloro i quali si sono realizzati il loro dashboardino o hanno un ruolo aziendale tale per cui possono prendere decisioni sfruttando i dati, ovviamente con tutte le grant, le security e le visibilità del caso. Però è un tema veramente impattante, non solo marketing, ma non solo tecnologico, ma non solo di processo, è veramente trasversale.
è assolutamente trasversale, come è trasversale, no, l'utilizzo, no, dell'intelligenza artificiale, no, che è arrivata prepotentemente, forse con addirittura troppa forza. Stiamo ancora iniziando a capire, soprattutto con la generativa, cosa possiamo farci, ma diventa di grande aiuto, no? Perché ci permette di dialogare con i dati e possiamo, insomma, estrarre del valore che magari prima era un po' nascosto, magari non avevamo le competenze per infilarci in Excel una serie di formule, no? C'è tutta una serie di cose che ci permettono di fare qualcosa, quindi Excel, diciamo, il livello più basso di elaborazione dei dati, no? Ma possiamo andare ovunque in alto, no? E scalare. Questo ha un grandissimo impatto, no? Le aziende, però, insomma, sono, tra virgolette, hanno capito che c'è un vantaggio, ma sono anche spaventate, no? E c'è questa dicotomia forte, no? E voi che cosa suggerite?
Allora, suggeriamo un po' quello che dicevo all'inizio, quindi comunque di sperimentare, di investire, di capire, di non lasciare il mondo andare da una parte e noi per paura o per ansie strane restare fermi, paralizzati, oppure fingere che il mondo non stia cambiando. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire investire tutto quello che ho in queste tematiche, perché prima devo capirle, quindi torniamo al tema della formazione in tutte le sue scale di grigio. Però voglio portare anche due o tre esempi per far capire quali potrebbero essere poi le tematiche, anche in maniera molto rapida. Pensate alla generative AI applicata al vostro patrimonio informativo. Tutti parlano della generative AI per analizzare documenti, per fare sintesi, piuttosto che farsi scrivere del codice se io non lo conosco, farselo interpretare se è scritto da altri. Quindi tutti questi supporti di produttività quasi personale, ma pensate anche applicata invece la generative AI al mondo del patrimonio informativo. Quindi poter interfacciarsi con il mio database, data warehouse, data platform in testo naturale e poter avere un dialogo con il mio sistema, come fosse, tra virgolette, il mio collaboratore, discutendo, potendo arrivare a una decisione in questo modo. Ovviamente è un po' più complesso che dargli in pasto un documento, servono dei processi un po' più complessi. Quello che ora va più di moda di tutti è il RAG, Retrieval Augmented Generation, che si basa su VectorDB, su Foundation Model, quindi vari LLM di turno. Non voglio andare nel dettaglio per non essere magari poco potabile per tutti, però il concetto è: si può fare con delle architetture un po' più complesse anche questo tipo di interazione, quindi una frontiera nuova rispetto ai precedenti paradigmi. Ma pensate anche banalmente a chi invece deve fare una cosa più verticale e specifica, per esempio una classica manutenzione di una macchina, quindi un'attività anche operativa. Se c'è una spia rossa accesa, c'è un qualche problema, l'operatore può, invece che andare a scartabellare 100.000 documenti, fare la domanda alla generative AI, che va a cercare il documento giusto dove c'è quel problema e dare la risposta. Ma nel frattempo non solo fare questo, magari anche interrogare i dati della macchina connessa in IoT con la data platform e dire: guarda che oltre che sostituire questo pezzo che si è rotto per questo intervento che devi fare, ma il motivo per cui si è rotta o le altre cause con cause che potrebbero essere avvenute è che la macchina magari ha girato per più di X ore a tot giri al minuto, perché la macchina me l'ha comunicato. Quindi avere tutta una serie di augmented, da questo punto di vista, opportunities, quindi hai una realtà aumentata attorno a te che ti permette di essere più efficace, più efficiente. E questo non per forza cambia il lavoro della persona che va a fare l'attività, è sempre lo stesso tecnico, ha solo delle capability più estese. Ecco perché poi io lo scrivo ogni tanto, lo dico anche nelle business school, ne parlo quando ne ho la possibilità anche in aule didattiche: non bisogna avere paura che si perdano posti di lavoro, cambieranno semplicemente le capabilities e le professionalità.
Assolutamente, questa è la mia convinzione, no? Cioè, veramente avere un superpotere che ti permette di anche di ragionare meglio, no? E questo ti permette di guardare le cose e le metti in un'ottica diversa, no? Non è semplicemente uno che viene a rubarti il lavoro, no? Poi è facile pensare, no, che insomma, se leggersi un manuale per noi è complicato, per una macchina è la cosa più semplice del mondo, no? Quindi lì non c'è competizione, certo. Non possiamo competere lì, non ce l'è. Ti voglio fare un'ultima domanda invece. I progetti, no? Perché poi alla fine stiamo parlando di trasformazione digitale. i progetti oggi partono sempre dall'alto, no? Perché poi alla fine chi decide, chi ci mette, insomma, i soldi per l'investimento, no? Che conta molto. Però si sta spostando forse un po' l'attenzione dall'IT e molto spesso magari un CFO o comunque una linea di business, no? Che entra, o sbaglio? E cosa stai vedendo e come puoi sensibilizzare, no? Questo tipo di persone?
Sì, è una cosa che in realtà sta avvenendo, non è che prima poi non avvenisse, forse adesso fa un po' più scalpore, diciamo così, e probabilmente un po' di più avviene anche grazie o per colpa, dipende dai punti di vista, di alcune paradigmi che si sono affacciati sul mercato. Prima citavo il data mesh, che ha spostato le responsabilità più, diciamo, lato business, e quindi molti diciamo così owner del dato sono molto più edotti, coinvolti e anche responsabili di quello che avviene sul data platform, e quindi gli permette di avere un ruolo anche più centrale, il CFO, ma non solo, è anche i responsabili delle varie business unit di qualunque tipo di azienda parliamo. Quindi sicuramente un aspetto che ha portato questa maggiore cross collaborazione, e io dico anche fertilizzazione, diciamo così, di idee, perché è anche questo, è sicuramente grazie ai nuovi paradigmi e ai nuovi capability che abbiamo a disposizione. Io sono in realtà anche molto d'accordo su questo tipo di processo che sta avvenendo, anche banalmente solo per il fatto che tanti anni fa non esistevano figure diverse rispetto al CIO per quanto riguarda il mondo dell'IT, adesso ne esistono varie, c'è l'analytic officer, c'è il CDO, ne esistono tantissime. Questo perché il dato ha preso il valore di asset, non è più un qualcosa solo, diciamo, per analizzare il conto economico o il vendita o cose del genere, è un asset, va protetto, quindi c'è il DPO, è un asset, va messo in sicurezza, c'è tutto il mondo del rischio, c'è il mondo proprio anche dal punto di vista della cyber security, è un asset che va, diciamo, fruito con certe performance, quindi c'è tutta un'architettura del dato tecnologica, ecco che c'è il CIO, come deve essere fruito grazie anche a processi di democratizzazione, con quali regole, ecco che arriva il CDO che ti dà anche delle possibilità da un punto di vista di ispirazione di quali potrebbero essere le nuove opportunità, pungolando un po' il business, che a sua volta magari arriva con altre sfide, e quindi è un movimento che mette a contatto, è un po' come se fosse un piccolo crogiuolo di competenze diverse di vari responsabili delle varie aree che collabora in maniera molto coordinata, e così dovrebbe essere l'aspettativa, verso, diciamo, traguardi sempre più sfidanti che magari alcuni anni fa non erano appunto traguardabili. E questo non è solo merito delle tecnologie, ma è anche merito delle competenze, della formazione, del fatto che le persone anche a livelli executive abbiano capito questa cosa, e di un'azienda che magari abbia un ecosistema organizzativo in grado di supportarla.
Sono d'accordo, Stefano, è proprio un tema culturale, di una cultura che è cambiata, no? A me piace raccontare tutto questo mondo del digitale, no? Se che parlo di robe consumer, che di robe molto molto complicate, poi insomma il data Management Summit mi destreggio meno su questi dati, no? Però hai fatto un bellissimo quadro, e credo che sia fondamentale per l'azienda davvero aver compreso questo passaggio. Tante ci sono arrivate, anche piccole, quindi non è una questione di dimensione, è una questione di consapevolezza di quello che puoi fare. Quindi Stefano, grazie davvero per la chiacchierata nel mondo dei dati, ma non solo, insomma, ci hai portato nel mondo del business digitale. Quindi grazie davvero e voltiamo pagina. Grazie.
Ho incontrato Luca Venturi di AVM perché volevo un po' capire come sta andando la gestione dei vari dispositivi all'interno delle imprese, perché sappiamo che insomma molto si sta facendo in quell'ambito, quindi volevo un po' capire come l'offerta di AVM si sta evolvendo. Ma come sempre partiamo da un pochino da che sensazione hai, Luca, del mercato?
Noi stiamo vedendo che i nostri clienti ci chiedono di avere a disposizione soluzioni di connettività che possano essere performanti, sicure, nel senso di protette da attacchi esterni, ma anche stabili e affidabili. In questo senso è sempre maggiore la domanda anche di soluzioni che supportino il 5G, perché sono in grado di essere installabili in tempi rapidi e quando non disponibile eventualmente una connessione legacy tipo fibra o ADSL, sopperire e garantire continuità di servizio in sostituzione della connettività principale. I settori sono tanti, sono veramente tanti. L'approccio che noi abbiamo è di accompagnare il nostro cliente nella scelta della soluzione da una logica di costo a una logica a valore, in cui l'investimento in infrastrutture di networking abilita nuovi modelli di business, cresce con le esigenze del cliente ed eventualmente è in grado di farlo risparmiare in una serie di costi operativi con l'obiettivo di migliorare il prodotto finale ai propri clienti o il livello di servizio qualora si tratti di un'azienda di servizi. In questo senso quindi accompagniamo il cliente in una logica di total cost of ownership in cui ci riconosce un valore premium sul mercato a fronte di una serie di benefici di servizio, assistenza, garanzia di 5 anni e durata nel tempo, in modo tale che l'investimento iniziale possa accompagnare appunto il cliente durante tutto il ciclo di vita del proprio progetto ed eventualmente pure estendersi nel caso in cui emergano ulteriori esigenze, perché grazie alla tecnologia Mesh siamo in grado di realizzare soluzioni che scalano nel tempo e in funzione delle esigenze del cliente.
Aggiornamenti costanti, cioè c'è tutto un mondo, no, di servizi legati ovviamente, e c'è un rapporto con il partner, no, che poi permette di raggiungere.
Correttamente, oggi abbiamo una rete di partner che è molto sviluppata sul territorio italiano. Sono partner che sono legati da un rapporto contrattuale con noi, a fronte del quale ricevono vantaggi commerciali, oltre un'assistenza al proprio operato gestita da colleghi che lavorano direttamente dall'HQ di AVM Italia e che ricevono ulteriormente formazione costante, continua, aggiornamenti su nuovi prodotti, sulle nuove tendenze di mercato e che ci permettono in questo modo di penetrare il mercato principalmente delle piccole e medie imprese italiane. Questo è un percorso storico che abbiamo iniziato nel corso degli anni e che vogliamo ulteriormente consolidare, ma che vogliamo ulteriormente rafforzare andando a intercettare il segmento dei sistemi integrator. Quindi le aziende un po' più strutturate, partner più, non dico solidi, ma articolati, che ci possono dare accesso al mercato, dei clienti a loro volta più strutturati e in questo modo andare a intercettare la parte alta del mercato del networking e quindi avere accesso a progetti a maggior valore complessivo. Noi ci muoviamo molto bene negli ambiti dell'hotellerie, dell'oreca, nel tutto il mondo dei servizi in cui il servizio al cliente finale appunto è la chiave di volta per garantire continuità e aumento del valore del business del cliente. Quindi la ricettività, soprattutto in Italia, evidentemente la fa da padrone. Riusciamo a lavorare molto bene in ambito green e sostenibilità, dove abbiamo dei case study che parlano di pannelli fotovoltaici, sui quali grazie alle nostre soluzioni riusciamo a mettere in condizione i nostri partner di intervenire in modo rapido e tempestivo sul monitoraggio della produzione elettrica. Altri ambiti di applicazione sono appunto il mondo del retail, delle catene di distribuzione, della moda, del food, banche, assicurazioni, dove siamo molto presenti in Germania e sulla base di questa esperienza vorremmo ulteriormente ampliarci anche in Italia.
Siamo giunti al termine di questa puntata post pasquale, insomma ho avuto un po' di problemi settimana scorsa, sempre grazie per chi mi è stato vicino, insomma ha compreso cosa è accaduto e niente, a questo punto vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!